Un cordiale saluto da Giovanni Conti, eccoci nella seconda delle due puntate di Quilisma dedicate al viaggio nella storia musicale degli ebrei d'Italia. Una storia di cui chi tra voi all'ascolto ha già seguito la scorsa puntata avrà potuto apprezzare la ricchezza e la complessità delle melodie di tradizione orale che portano con sé tracce di continue mescolanze. Un fenomeno unico e proprio del Rinascimento italiano, penalizzato nella fama dai più conosciuti repertori sefarditi e aschenaziti. Ma quella ebraica in Italia è una presenza antichissima, data a III secolo avanti Cristo, ben prima della diaspora quindi, e che attraverso i secoli ha saputo mettere in atto un fruttuoso scambio con le comunità cristiane in termini di musica e di testi. La storia della musica degli ebrei d'Italia è una storia di mescolanze e la mescolanza, l'interazione fondamentale, è quella con il mondo circostante, con la musica italiana del tempo. Proseguiamo dunque insieme a Enrico Fink, Francis Biggi e Avery Gosfield e all'ensemble Lucidarium a scavare nella memoria della musica che gli ebrei del Rinascimento si scambiavano con gli italiani.
Proprio le festività religiose, nonostante le restrizioni in vigore nelle sinagoghe, costituirono il terreno fertile di scambio musicale, festività che, scandendo il ritmo celebrativo del calendario liturgico sinagogale, prevedevano tradizionalmente il canto e la musica, come nel caso di Purim, Pesach, e anche le feste che segnavano i grandi momenti della vita, dalla nascita al matrimonio sino alla morte. Liturgia più solenne all'interno delle sinagoghe e musiche, danze e canti nel momento della convivialità. Canti i cui versi hanno attraversato i secoli senza il corredo della musica scritta, perché tramandata oralmente. Come trovare allora le linee melodiche per declamare queste liriche?
Per caso, sulla base di una trasmissione televisiva, in cui veniva declamata, detta una parte della storia di Purim, e io mi resi conto che si trattava di ottave rime. L'ottava rima è quello che resta di una illustrissima tradizione plurisecolare tipica della cultura italiana, ma io poi sono convinto che in realtà, così come accade tuttora, perché ci sono tracce in altri paesi, una tradizione di poesia da cantare e dire nello stesso tempo sia comune all'umanità intera. Buti rappresenta un punto nodale in questa nostra indagine, perché Buti, che è un piccolo paese in Toscana, in realtà conosce, come altre località intorno, non è un fenomeno solo butese, è un fenomeno di queste zone della Toscana, di tradizione di cantare declamando, cioè di dire, di recitare declamando. La cosa che colpisce è che questa forma dell'ottava rima e questa forma della quartina d'ottonari a scopo declamatorio descrittivo si ritrovano non soltanto in Italia dal 300, ma tutti la usano. Quando abbiamo trovato queste cose, io sono venuto a Buti a cercare la gente di Buti, a farmi raccontare cosa facevano loro. E questo ha permesso di parlare con un gruppo molto particolare che sono i maggianti di Buti, in cui si ritrovavano vecchi cantori, cioè contadini, impiegati delle poste, falegnami, impiegati della società elettrica, giovani, vecchi, studenti, che imparavano da persone che avevano imparato a loro volta dagli anziani e che mantenevano vivissima questa tradizione dividendosi in gruppi. Ci interessava capire, che ci spiegassero, che ci insegnassero come si fa ai bambini, quali sono le necessità che un cantante o un poeta che declama ha per farsi capire. E quelle sono chiare. Il testo prima di tutto. Il cantare, che è un cantare ma la cui base sostanziale è il raccontare, una profonda, convinta comunanza con quello che si dice, e un interesse per la voce, che non è quello di dire guarda che bella voce che ho, ma guarda che bella voce con cui ti racconto questa cosa. E il fatto di crederci.
E ritorna nel tuo mondo.
Una testimonianza fondamentale di quella che possiamo definire la prassi ebraica del tempo ci viene dall'intellettuale tedesco Elias Bachur Levita, che in una sua pubblicazione del 1541, riferendosi ai versi da lui composti, di suo pugno indicava che erano stati scritti per essere cantati su un'aria scelta tra quelle conosciute da tutti, così come fanno gli italiani.
Ti
Una melodia condivisa divenne allora, insieme a tante altre melodie partecipate da tutti, il veicolo di trasmissione di versi che, a seconda dei casi e dei contesti, vide protagonista ora la realtà ebraica, ora quella italiana, dando origine a una tradizione che porta in sé tracce indelebili di continue mescolanze.
Allora, noi siamo partiti da questo, abbiamo scavato in queste tracce, abbiamo tirato fuori queste forme salmodiche semplicissime di declamazione da queste fonti cinquecentesche, e da queste cose abbiamo costruito la nostra tradizione di declamazione. E questa tradizione di declamazione è una declamazione che abbiamo collegato e attaccato a tutto quello che volevamo esprimere in quel modo lì. Anche perché loro, che siano ebrei del Cinquecento, che siano intellettuali italiani, ti dicono la stessa cosa. Ti dicono: questo tipo di testo, questo tipo di racconto è fatto per essere cantato. Vogliamo credere, vogliamo pensare su della base di ragionamenti che consideriamo corretti, che quello che vi proponiamo è verosimile, cioè potrebbe essere vero. Perché? Perché corrisponde a quello che sappiamo di questa società e di questo mondo.
Questa canzone è stata fatta la sera di Purim. Da celebrarsi la sera a Seudà per stare allegre tutti insieme, a bevere e mangiare a crepapanza.
Questo lavoro è nato nel lontano, credo, 91-94, quando io, da buon ebrea laica americana, ho comprato un libro di cucina, cucina ebraica toscana, che parlava di Pitigliano, e dove c'erano non tanto i piatti, ma anche uno che raccontava della liturgia di Pitigliano. E io, che ho conosciuto soltanto questa cultura enorme ashkenazita, che fa un po' referenza per tutto il mondo con l'umorismo ebraico e con la musica klezmer, eccetera eccetera, ero un po' scioccata e sorpresa dall'idea che c'erano altre liturgie, perché con il rito tedesco, dei tedeschi che sono arrivati qui, del rito spagnolo, del rito italiano, c'è questa fonte ricchissima melodica che noi possiamo guardare e trovare. E non essendo una liturgia dove la musica è scritta, ma essendo una liturgia che è costantemente in movimento, abbiamo cominciato a guardare, ad ascoltare, a sentire quello che poteva essere forse le tracce della musica antica.
Il periodo del Rinascimento è appunto un periodo di grande scambio e di momenti di grande felicità, di incontro fra mondo ebraico e mondo non ebraico. Ovviamente è una storia in realtà anche a fasi a corrente alternata in qualche modo e che prelude a invece secoli più bui che seguirono il periodo del Rinascimento. Si comincia a Venezia con il primo ghetto, come si sa, in quella appunto che era stata una grande patria per ebrei, in particolare dove molti si erano incontrati. Proprio Venezia più di altri rappresenta questo incontro di culture diverse, con la sinagoga spagnola levantina, la sinagoga tedesca, la sinagoga italiana, l'incontro fra le culture appunto romana antica con quella spagnola, con quella mediterranea, con quella levantina di arrivo da altre zone del Mediterraneo, con quella tedesca, la presenza di Elias Bachur Levita, grande intellettuale, poeta di cultura ebreo-tedesca, che scrive a Venezia molti testi di cui noi appunto per esempio cantiamo un brano legato a un incendio del Ponte di Rialto.
Vorrei cantare un poco con la misera mia voce e dirvi di quel fuoco, dell'incendio atroce che vede tanti senza tetto, spingendosi veloce fra campi, ponti e il tetto, per volere del Signore. Grande fu il clamore al bruciare di Rialto, grida di dolore si levarono su in alto, e giovani e anziani, ricchi e commercianti, ebrei e veneziani, invocavano il Creatore. Ma a pensare alla razzia, ahimè, furono in tanti, come presi da follia si fecero furfanti, e volendo diventare ricchi in pochi istanti, continuavano a lodare la grazia del Signore.
Nobele Heiden, wenn sie singen mit meinen weißen Korn. Von neue Gäsen denken, die ihr Mann wissen soll. Von der Marken, der Magen, für das Gewiss, das los im Wald. So bin ich in der Strefe, als ich sah auf Bau und Nein. Es war ein großes Jahr, man da dobrem Terriat. Von kein Freuden, jentilaben, jungen, jungen Art.
Accorrevano, portando enormi sacchi e spolpe. E uno, barcollando, chinava giù la fronte, perché portava al collo un secchio e si inerpicava per il ponte. Ma cadde e finì a mollo, gridando, «Oh mio signore!» E dopo quello smacco, con forze rinnovate, di nuovo riempì un sacco di merci trafugate. Ma lo vide un non ebreo e lo riempì tanto di legnate per rubargli quel trofeo da spedirci al creatore.
Et le clipnis menzichen sie et nas kern genomen hat keiner kamo veren hoit mit wöken die leuer als ein Hals und den Weg ab des Stillen der Rial der Klung des Pals er lebt von Oleses Regen und schreit ave abonnei der Nacht das er wird erstreben und lesen Pflanzen hey mein Gott erkeben ein Pagament in ein Eck ein Gold von Abends legen und sprachen was
una forbice da sarto, ma gli cadde via e sprofondò in laguna. Date retta a me, ebreo cantore, non muta la fortuna, chi è nato povero non morirà migliore, ma in fondo sono gli umili, gli eletti del Signore.
Serenissima è in qualche modo patria per tanti ebrei che vi trovano rifugio sicuro, ma è anche la patria del primo ghetto che viene costruito e poi finisce per rinchiudere almeno nottetempo gli ebrei, diventa luogo di domicilio coatto e questo si diffonde piano piano in tutto il mondo italiano. La storia del ghetto caratterizza la vita degli ebrei italiani nei secoli fino all'Ottocento. In qualche modo il luogo dove ci troviamo è un esempio molto importante di questo. Qui a Monte San Savino nel Settecento si impone agli ebrei di abitare tutti più o meno in questa zona, questo diventa l'edificio centrale della vita ebraica e Monte San Savino è un'ottima testimonianza anche della difficile vita ebraica in quel periodo, in particolare a Monte San Savino i moti di Vive Maria producono un'ondata anche anti-ebraica che fa portare via tutti gli ebrei di Monte San Savino a fine del 1700, poi trovare una cattiva sorte in altri luoghi, in particolare a Siena, ma insomma finisce qui a Monte San Savino, come in tante altre città d'Italia, quella che era stata una lunga tradizione in tante piccole comunità.
אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד. וחמתו בנערבו, ויאמר המלך לחכמים יודעי הניתים, כי כן דבר המלך, לפני כל יודעי דת ידין, והקרוב אלה, קרשנה שתר אדמתה, תרשיש מרס מרסנה ממוכן, שבנת שערי פרס ומדרו בני המלך. הישבים ראשונה במלכות, כדעת מלה נסות, במלכה ושתי, אשר לא נסתה את מה אומר המלך אחשוורוש, ביד הסריסים.
Termina qui il nostro scavare nella memoria della musica che gli ebrei del Rinascimento si scambiarono con gli italiani. Ringraziamo Enrico Fink, Francis Biggi, Avery Gosfield e naturalmente l'ensemble Lucidarium. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Continuate a scriverci, come sempre, le vostre idee e le vostre proposte all'indirizzo di posta elettronica quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.
La storia dei ghetti aprirà nuove strade alla musica degli ebrei, strade che andranno in direzioni diverse, giungendo a composizioni settecentesche e ottocentesche che inseguiranno stili ben diversi da quelli precedenti, mutuati anche da ambienti religiosi non ebraici. Sarà quella musica che parlerà di una nuova interazione e che vedrà gli ebrei protagonisti della vita sociale e politica di un paese in forte mutamento. In ogni caso, non si ripeterà più il felice connubio che il Rinascimento aveva consentito, dando vita a una cultura dagli orizzonti aperti e a un repertorio musicale vivo e multiforme. Una tradizione vasta, avvincente e complessa, frutto di uno scambio tra culture e popoli. Il risultato di una riuscita integrazione che ha dato origine a una tradizione unica e ricchissima, e in molti casi ancora viva e cantata. Ascoltare questa musica e questi canti non è dunque solo ascoltare un concentrato della storia degli ebrei d'Italia, ma è prendere coscienza di un momento irripetibile della storia degli italiani.
Pullicane, mostro, mezzo uomo e mezzo cane, corre per la foresta alla ricerca di cibo, mentre l'amico bovo lo attende ai padiglioni. scorge in lontananza un monastero e decide di ripulirlo completamente. Stanza prima. Ove Pullicane picchia col suo bastone alla porta del monastero, facendo cadere per lo spavento un povero piccolo monachello, il quale riferisce tutto tremante all'abate:
là fuori c'è uno che se ne va a quattro zampe.
Lux loper hina visandas hus un clop mit einem Stecken. Ein kleid mochon flein satt zum Fenster aus und viel gleich hinter sie. Und mit einem Mans und Gruß lauf es von dem Fenster hinweg und sagt dem ab mit Schreien und Weinen:
Este Teiner vor der Tour, des geht auf vier Beinen.
Stanza seconda, ove l'abate intima di andarsene al mostro Pullicane. Beh, in fin dei conti, che ci può fare un cane in monastero? Leggere, scrivere, no. E per buona misura, 20 monaci tentano di respingere il mostro a zoccolare. Der Absprat zu ihm, mit Gewalt wollten sie hinaustreiben, ihr Kotten haben sie an nur zu schürzen. Einer warf ihn mit seinem Holzschuh, das ihm war stürzen. Stanza terza, ove l'abate, fallite e zoccolate, implora Pullicane di lasciarli in vita. E quando il mostro parla e chiede semplicemente del cibo, l'abate si allarga in un sorriso e promette ogni sorta di prelibatezze se solo Pullicane promette di lasciarli stare, vero? Ecco, sì, grazie.